Rumori fuori scena, il programma settimanale sul teatro.
Ed eccoci qui a Rumori Fuori Scena, benvenuti alla nostra 29esima puntata. Bonjour a tout le monde e bonjour a Eugenio Amato.
Buonasera.
Buonasera a tutti quanti, mi si sente?
Sì.
Un po' poco, no? Mi si sente? Ci sentiamo. Ricordiamo che stiamo trasmettendo dall'Université de la Statale di Milan. Oggi parleremo di famiglia, di amore, di futuro, di vite lontane.
Di casa.
Di sogni.
Di speranze.
Del cadere e poi ricominciare, sì. E passeremo da una villa al giardino.
Di viaggi. E poi in una villa. Poi saremo in giro per il mondo nelle avventure di
Livia Grossi. Però vogliamo presentare prima i nostri ospiti in ordine. Tommaso Amadio e Ricky Buffonini, che saranno in scena con Nerz e i Sintomi dal 29 marzo al 10 aprile ai Filodrammatici. Poi avremo Roberto Rustioni con Villa Dolorosa in scena in questi giorni al Franco Parenti, e infine Livia Grossi, che ci parlerà di Reportage Teatrale, che è una rassegna di informazioni in scena al Franco Parenti a partire dal 24 marzo. Quindi questo sarà il nostro viaggio, Eugenio. Sei pronto?
Pronti?
Prontissimo.
Volenti o nolenti.
3, 2, 1, via!
Uè,
oh,
Nani, ascolta,
Nica,
ascoltali, no?
Ed eccoci qui ritornati in studio, abbiamo con noi Tommaso Amadio e Ricky Buffonini, ciao a tutti.
Buonasera Valeria, buonasera Eugenio.
Si è appena fatto dire i nomi, perché in realtà non se li ricordava, è tipico di Ricca. E allora lo dice ad alta voce, perché così almeno nell'arco della trasmissione almeno non sbaglierà.
Esatto.
Sì, lui è Eugenio e lei è Valeria.
Ah, è lui Eugenio?
Sì, è lui, sembra che sia lui, non so perché.
No, perché di solito lui è Valeria, io sono
Valeria. Ah, è per quello.
Per quello sei confuso.
C'è
un motivo se non andiamo in televisione.
Scambio di ruoli, come facciamo un po' noi.
Esattamente.
A proposito di scambi di ruoli, voi siete in scena con Nerz,
esatto.
I Sintomi.
Esatto.
E volevamo chiedervi,
sì,
da dove nasce questa faccia, Tommaso?
No, sono curiosissimo della domanda, allora mi stavo preparando psicologicamente.
Da dove nasce l'urgenza di portare in scena Nerz?
Ok, Ricky, rispondi.
Beh.
Ok, grazie.
Insomma,
nasce dalla follia, sì. Direi, nasce dalla follia della fantasia di Bruno Fornasari, che l'anno scorso ha pensato di scrivere questo testo fortemente incentrato su quelle che sono le dinamiche della famiglia. Nerz, in realtà, poi, prima cosa che va spiegata, sto titolo. Uno quando legge Nerz pensa immediatamente agli smanettoni dei computer.
Infatti,
giurato con lo scotch sull'occhiale.
Esattamente. Sì. Ma ci sono dei punti tra le lettere. In realtà Nerz è un acronimo che in medicina significa Non Erosive Reflux Disease Syndrome. Ossia
la sindrome
il bruciore di stomaco. La gastrite, esattamente.
Gastrite non erosiva.
Assolutamente, quindi non è una cosa, è fastidiosa, ma non è apparentemente grave.
Provocata da dei fastidi, insomma.
Quantomeno psicologici,
diciamo, una malattia psicosomatica.
Esatto, quella che verrebbe definita nella moderna medicina psicosomatica. In realtà è la storia di questi quattro fratelli che si ritrovano per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei loro genitori.
Mamma e papà,
che bello, 50 anni di matrimonio, quindi un rapporto.
C'è una grande attesa.
Un rapporto idilliaco tra questo padre e madre. In realtà questa festa si trasforma in un disastro totale. Dove si ride parecchio, tantissimo, e dove vengono fuori un po' tutte le idiosincrasie, utilizzando queste parole così difficili.
Bella voce, ma hai visto,
lo so, guarda così. Idiosincrasie della nostra società, vero? Sì. Cosa diresti tu, Ricky?
No, non tanto della nostra società, ma proprio anche dei rapporti umani, ma che ci sono proprio in famiglia, che spesso, insomma, sono sempre un po' appiattiti o lasciati non affrontati. E proprio durante questo anniversario succede, appunto, come ho detto, il disastro, cioè vengono fuori, insomma, dei fastidi tra i familiari, tra
quindi
i fratelli.
Quindi non è proprio un ridere così di gioia,
no,
ci può ridere,
ridere esattamente, ridere, per cui, insomma, ridi verde, possiamo dirlo, sì. ridi verde parecchio.
Infatti, nella vostra presentazione dello spettacolo,
sì,
la commedia viene definita cuore nero.
Sì.
Sì.
Perché?
Ricky,
ecco,
quello intellettuale sei tu.
Allora, sì, il colore nero nella storia.
Cosa dice Joseph Conrad?
Joseph Conrad diceva che cuore nero, no, cuore nero sì, perché è nero, perché
si riesce, come dire, le tematiche affrontate sono piuttosto dure. Uno potrebbe dargli un taglio anche piuttosto drammatico. In realtà la scrittura di Bruno, il tipo di regia è quella che poi quello che ci richiede anche come lavoro di attori noi in scena, perché siamo in quattro, ma in realtà ognuno di noi fa tre personaggi,
sì,
tra cui anche personaggi femminili,
sì,
è quello poi del fatto che gli spettatori ridono, forse anche perché in varie situazioni ci si ritrova, di quelle che sono, per quanto forti e crudeli, dinamiche tra parenti, qualcosa che diventa catartico e ti fa parecchio ridere. Quindi la base è piuttosto nera, ma il risultato è piuttosto deflagrante.
Sì. Io non posso fare altro
che assentire, tu dici, ma ci mancherebbe.
Sì. Lei ha perfettamente ragione, maestro.
Certo.
In qualche modo volete provocare lo spettatore?
Questo sempre. Come tu sai benissimo che vieni a tutte le nostre prime, hai visto tutti i nostri spettacoli, vero Valeria?
Sì, sì.
Assolutamente vero. Ok.
Gratis. Valeria, volevo farti una domanda.
Anche tu Eugenio, vero?
Esatto,
tu conosci esattamente.
Non hai visto? Ah, non ho visto lo spettacolo.
Come non ho visto lo spettacolo?
Non ho
visto Nerds.
Ma si finisce dal 29 marzo al 10 aprile.
Ha debuttato l'anno scorso con un successo mostruoso. No, io veramente a questo punto vorrei fermarmi. No, io vorrei aprire una parentesi.
Sì,
è una roba.
Una parentesi.
Avrai modo di venire quest'anno, credo.
Sì. Okay. Siete invitati chiaramente dal 29 di marzo al 10 di aprile al Teatro Filodrammatici. Chiaramente prezzo intero.
A loro sì, a questo punto.
L'anno scorso. Gli studenti, questa storia che gli studenti non devono pagare. Che siamo sempre in bolletta, poi dico siamo, ormai 74 anni,
esatto.
Però vabbè.
Studenti un surplus magari, poi
sì,
paghiamo per
esattamente, esattamente.
Di questa società non sana o sana, non lo so, il Nerds parla di una società...
Parla diciamo della difficoltà che le persone hanno a dirsi la verità, e quando
sì,
ci provano a farlo succede spesso che il risultato non è quello che spereresti. Spesso ci si dice, ma sì, dobbiamo essere franchi l'uno con l'altro. Il problema è che essere sincero con qualcun altro significa anche prendersi la responsabilità di capire che cosa questo comporta nell'altro. E questa è una delle cose più difficili da poter vedere oggi nella nostra società. Noi con i nostri bei computer spesso spariamo sentenze sui social network e non vediamo però la faccia della persona che riceve il nostro commento. Nella realtà è più difficile, quindi sempre più spesso mascheriamo quello che veramente pensiamo. Madonna, come sono diventato serio.
Anche se stanno provato a mettere tutte quelle faccine, quei cuoricini, esatto, fuori, però esatto, io non riesco a volte a immaginare mia mamma con quei dentoni lì, cioè,
esatto,
anche
sì,
se ha un bellissimo sorriso.
Esatto,
però,
esatto.
Comunque, ecco.
E proprio su questo tra poco vogliamo farvi una domanda, però vogliamo prima mandare un pezzo che riconoscerete sicuramente perché fa parte del vostro spettacolo, che è Bruno Mars, Merry
Christmas.
Merry Christmas. Buon Natale a tutti i ragazzi che ci ascoltano.
Esatto, perché è uno spettacolo sul Natale in realtà.
Merry you.
It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you. Well I know this little chapel on the boulevard. Pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. Look in your eyes.
Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you.
Rieccoci in studio. Bene, la domanda è: qual è il ruolo delle papere nello spettacolo?
Ah, dai, le papere. Ricky. Beh, le papere sono una presenza costante, sono la coscienza.
Essendo vicini, ci ammazza. No, allora, essendo vicini a un laghetto, perché ovviamente questi festeggiamenti per i 50 anni avvengono in quelle tipiche
in un bellissimo agriturismo.
Ah, ecco, esatto. Giardino,
recintato, esatto. È un bellissimo. Primo.
Aveste visto lo spettacolo, lo sapreste, questo, ecco, è il concetto, no, fondamentalmente.
È un bellissimo agriturismo, esatto. Recintato, quindi è sicuro, non possono entrare delle persone malintenzionate dall'esterno, e c'è un laghetto pieno di bellissime paperelle.
E queste papere a un certo punto, come dire, interagiscono sempre di più con l'umano, fino a fondamentalmente ad arrivare come dire, ad avere un'intera scena di relazione con uno dei personaggi.
Sì. Questa è una cosa. Però non so se possiamo svelare.
No,
tutte,
assolutamente, no. Anche no, perché francamente sono loro le assassine, in realtà, perché c'è da scoprire.
Sì, l'assassino è la papera.
Esatto, esattamente, la papera.
Vestita da maggiordomo.
Oh, completamente, ovvio.
Una papera vestita da maggiordomo.
Esatto, con un mazzo di fiori, da un bouquet.
Un bouquet, esatto. Perché peraltro, cioè, sembra, non è un maggiordomo, però insomma la nostra locandina.
Esatto, no, sembrava un maggiordomo. Papera. Eri tu sotto quella sì. Papera, lo sappiamo, sembrava un maggiordomo.
Ecco, ci tenevo
e dire. Quindi ci sono delle papere, c'è, sì, un giardino. Stavamo prima parlando dell'essere sinceri, del fatto di svelare questa verità. E la domanda fondamentale
la vera domanda. So già che Amadio dirà: Ricky, rispondi tu.
Esatto,
siamo pronti.
È questa.
Beh, gli tolgo il microfono.
Esatto, adesso mi togli il microfono. Esatto. Il teatro, sì, come funzione, ha ruolo anche di mettere in scena quello che c'è fuori.
Anche,
in senso anche, no, come anche,
soprattutto quello che succede dentro, quello che pulisce, la gente che entra, anche quello che succede fuori.
Sì. E rispetto a Nerz, per voi, rispetto anche a quello che avete detto fino adesso, che ruolo ha il teatro in relazione allo svelamento di questa verità familiare, di questo cuore nero?
Ma guarda, non so se riesco a rispondere alla tua domanda, perché in verità non l'ho capita. Però no,
cioè, la domanda è: cosa serve il teatro?
Esatto, se la domanda è a che cosa serve il teatro, guarda, questa è una vita. No, allora, ti possiamo rispondere, credo, sì, per quanto riguarda il nostro percorso e poi questo spettacolo. Per me il teatro è assolutamente il luogo dove alcune questioni della realtà, della società, vengono affrontate, possono essere affrontate in modo ironico, possono essere affrontate in modo drammatico, ma il teatro muore nel momento in cui non riesce a confrontarsi con la realtà che la circonda, che lo circonda. Nel caso specifico di questo spettacolo, si vanno ad analizzare delle dinamiche familiari che secondo me ognuno di noi in un modo o nell'altro ha vissuto, e grazie alla scrittura sarcastica e ironica di Fornasari riusciamo anche a riderci sopra di, sì, questa cosa. Questo è quello che avviene. Credo che anche il successo dello spettacolo sia dovuto a questo, al fatto che qualcuno si ritrovi in queste dinamiche, ma affrontate con quel tipo di leggerezza ti arriva totalmente, come dire, il cuore nero del tutto, ma con quella leggerezza che ti permette di passare dalla testa e arrivare poi alla pancia.
Una leggerezza che in qualche modo poi riesce appunto ad attraversare il pubblico.
Calvino diceva, ecco, giusto, perché bisogna sempre fare
una citazione.
Calvino, laddove tu affronti una materia pesante, devi essere capace di cogliere negli aspetti di leggerezza. È quello il tipo di contrasto e di gioco che noi cerchiamo di costruire.
Ma posso, come no? Cioè, per andare un po' invece sul più materialmente pesante, parliamo del teatro a Milano,
sì,
che visto che tanto qui restiamo.
Sì. Così è sempre brutto, scusa, mi hai detto francamente col mazzo che ci faccio.
Riformula.
No, anche riformula. Perché è la capitale del teatro italiano, Milano. Dire.
No,
sì, no, parliamo del teatro a Milano.
Sì.
E tu sei, diciamo, un po' un new man, un rivoluzionario del teatro a Milano, sei diventato giovanissimo direttore artistico del Teatro Filodrammatici. Quindi dici un po' com'è il teatro a Milano secondo te? Come hai cercato di cambiarlo? Se hai cercato di cambiarlo?
Ma allora, intanto credo che la situazione del teatro milanese oggi sia una situazione molto interessante, estremamente ricca di realtà e con un fermento molto forte, e credo che sia poi un unicum di questa città, con tanti poli produttivi di valore che permettono automaticamente a una politica culturale di potersi affermare perché in una città grande come quella come Milano. Quindi io credo che in questo momento Milano stia vivendo un momento molto interessante dal punto di vista teatrale, proprio perché ci sono molte sale che, oltre a occuparsi della propria programmazione, delle proprie produzioni, danno anche spazio a realtà giovani, interessanti.
Sì, questo è l'aspetto molto bello. Oltre... Anche io, cioè, visto che collaboro con delle compagnie giovani, ho trovato sempre disponibilità, spazio, e Milano è una piazza incredibile, è molto ricca e che si è reinventata anche ultimamente.
Anche perché credo che...
Le difficoltà del sistema, insomma, si sa, non è che ha colpito soltanto il teatro, cioè in generale ci sono state delle problematiche proprio di gestione, anche di fondi, eccetera.
Nonostante una mancanza, oserei dire quasi ormai genetica, dello Stato rispetto ad alcuni investimenti, c'è però una risposta, ad esempio, di pubblico sulla drammaturgia contemporanea. Ne parlavo proprio oggi con un amico. Guardare Invito a Teatro di 8-10 anni fa, quando io ho iniziato a occuparmi della direzione artistica insieme a Bruno Fornasari del Teatro Filodrammatici, Invito a Teatro era quasi esclusivamente classici. Oggi è quasi esclusivamente drammaturgia contemporanea. Sì. E secondo me è un segno importante, perché vuol dire che i teatranti per primo e poi il pubblico ha questo desiderio di riuscire con il teatro a parlare della società d'oggi con un linguaggio di oggi, e nel momento in cui riesce a farlo, e a farlo mettendo a fuoco alcune tematiche in modo, appunto, possono essere tanti gli stili, ma con questo tipo di attenzione, il pubblico ti paga, nel senso ti ripaga della sua presenza, del venire. E quindi, rispondendo, arrivando alla seconda, è cambiato molto da quando io ho iniziato, pur essendo passati solo 8 anni. Sono stati 8 anni intensissimi, ma vedi una città che si è trasformata radicalmente su tante cose.
Ok, grazie mille per essere stati qui con noi, Tommaso Amadio e Ricky Buffonini.
Posso ricordare i nomi degli altri attori?
Assolutamente, okay. Grazie.
Allora, siamo in me? Vai Ricky.
Allora, se non erro, in scena con noi ci sono anche Umberto Terruso e Michele Radice, straordinari compagni di scena.
Esatto.
In scena dal 29 marzo al 10 aprile al Teatro Filodrammatici. Andateli a vedere perché sono fantastici.
Merita.
Grazie,
tu
ragazzi.
Su che base lo dici?
Esatto, grazie. Guarda, mi hai rubato le parole di bocca, perché io ho detto non fare il solito stronzo.
Trailer, ragazzi.
No, esatto. No, sulla base anche dell'ultima considerazione fatta.
Ah, certo.
Ha letto i rotocalchi.
Sento le unghie dietro i vetri che... Sì. Ok, andiamo Valeria, Eugenio, tu quando vuoi. Tu ovviamente entri gratis, tu il doppio.
E adesso ci facciamo una piccola pausa con Quando è moda di Giorgio Gaber.
Mi ricordo la mia meraviglia e forse l'allegria di guardare a quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce, è veramente troppo pieno di questo scambio di emozioni, di barbe, di baffi e di kimoni. Non fa più male a nessuno. Quando è moda, non so cosa è successo a queste facce, a questa gente, se sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante, se sia un mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo. Ma mi sembrano già facce da rotocalchi o
da ente del turismo, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. E visti alla distanza, non siete poi tanto diversi dai piccolo borghesi che offrono champagne e fanno i generosi, che sanno divertirsi e fanno la fortuna e la vergogna dei litorali più sperduti e delle grandi spiagge della Sardegna. Quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. E anche se è diverso il vostro grado di coscienza, quando è moda, non c'è nessuna differenza tra quella del playboy più sorpassato e più reazionario a quella sublimata di fare una comune o un consultorio. Quando è moda, quando è moda, è moda, quando è moda, quando è moda. Io per me, se già avessi la forza e l'arroganza, direi che sono diverso e quasi certamente solo. Direi che non riesco a sopportare le vecchie assurde istituzioni, le vostre manie creative, le vostre innovazioni. Io sono diverso, io cambio poco, cambio molto lentamente. Non riesco a digerire i corsi accelerati da Lenin all'Oriente. E anche nell'amore non riesco a conquistare la vostra leggerezza. Non riesco neanche a improvvisare o a fare un po' l'omosessuale, tanto per cambiare. Quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. E siete anche originali, basta ascoltare qualche vostra frase piena di nuove parole, sempre più acculturate, sempre più disgustose, che per uno normale, per uno di onesti sentimenti, quando ve le sente in bocca avrete una gran voglia che vi saltassero i denti. Quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. Io per me, se avessi la forza e l'arroganza, direi che non è più tempo di fare mischiamenti. È il momento di prendere le distanze, che non voglio inventarmi più amori, che non voglio più avervi come amici, come interlocutori. Sono diverso e certamente solo, sono diverso perché non sopporto il buon senso comune, ma neanche la retorica del pazzo. Non ho nessuna voglia di assurde compressioni, ma nemmeno di liberarmi a cazzo. Non voglio velleitarie mescolanze con nessuno, nemmeno più con voi. Ma non sopporto neanche la legge dilagante del fatti cazzi tuoi. Sono diverso, sono polemico e violento, non ho nessun rispetto per la democrazia. E parlo molto male di prostitute e detenuti, da quanto mi fa schifo chi ne fa dei miti. Di quelli che diranno che sono qualunquista, non me ne frega niente. Non sono più compagno né femministaiolo militante. Mi fanno schifo le vostre animazioni, le ricerche popolari e le altre cazzate. E finalmente non sopporto le vostre donne liberate con cui voi discutete democraticamente. Sono diverso perché quando è merda, non ha importanza la specificazione. Autisti di piazza, studenti, barbieri, santoni, artisti, operai, gramsciani, cattolici, nani, attori di luci, baristi, troie, ruffiani, paracadutisti. Quando è moda, è moda, 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 quando è moda, è moda,
quando è moda è moda.
Ed eccoci qui ritornati, quando è moda è moda. Quando è moda è moda.
Qui abbiamo appena
quando è moda è moda.
Abbiamo appena parlato della riscrittura, no, della riscrittura degli spettacoli contemporanei.
Esattamente.
Allora parliamo di uno spettacolo che è contemporaneo.
Ed è
per metà
è contemporaneo, metà, però in realtà è contemporaneo. Ed è in scena in questi giorni al Franco Parenti ed è Villa Dolorosa e abbiamo in studio con noi Roberto Rustioni.
Ciao, eccoci qua.
Ciao Roberto.
Ciao Roberto. E perché per metà contemporaneo, Eugenio?
Perché è la riscrittura che la drammaturga tedesca Rebecca Kricheldorf ha fatto di Tre sorelle di Anton Chekhov. E quindi volevamo chiedere a Roberto, intanto...
Da dove nasce l'esigenza di portare in scena Villa Dolorosa?
Nasce da un'esigenza e da una commissione, da una contingenza. L'esigenza è che io amo da sempre Chekhov. Avevo già fatto anni fa uno spettacolo che era un riadattamento di alcuni atti unici delle opere giovanili di Chekhov, L'orso, La domanda di matrimonio e via dicendo, e quindi ero già dentro questo mondo poetico meraviglioso. Due anni fa mi è stato chiesto di mettere in scena una mise en espace lettura di un testo contemporaneo per un progetto che si chiama Fabula Mundi, che è un progetto sulla drammaturgia contemporanea, drammaturgia italiana, francese, rumena, tedesca e spagnola. Mi è stato commissionato un testo tedesco, ne ho letti un po' e mi sono ritrovato tra le mani questo Villa Dolorosa proprio mentre avevo appena finito il percorso precedente su Chekhov, e quindi mi è sembrato anche un segno del destino, mi è sembrato naturale scegliere questo testo. Ho preparato la lettura e dalla lettura ho sentito che sarebbe diventato un mio nuovo spettacolo, ecco. E poi da lì è cominciato un percorso vero e proprio per costruire il lavoro, ecco.
E questa riscrittura che cosa, come modifica il testo di Chekhov? Se lo modifica?
No, lo modifica molto, perché è interessante perché intanto la storia è assolutamente contemporanea, si svolge nella Germania dei giorni nostri, in questa villa fatiscente di una città di provincia, una cittadina tedesca, dove vive questa famiglia, quindi in una situazione analoga alla famiglia di Chekhov, alle tre sorelle, al fratello Andrei, che vivono in questa lontana provincia, molto lontana da Mosca, no? Anche nella storia originaria c'è questa famiglia che è andata via dalla metropoli e ora vive.
E infatti i personaggi poi riprendono i nomi delle tre sorelle,
infatti,
Irina, Olga.
Infatti. Che succede? C'è uno strano gioco, uno strano escamotage, uno scherzo. I personaggi della famiglia hanno dei nomi legati alla loro condizione intellettuale, che è un po' radical chic. Questi genitori tedeschi, super intellettuali, appassionati di letteratura russa, chiamano i figli come dei personaggi di Chekhov, come le sorelle e il fratello di tre sorelle. E quindi queste ragazze, questo ragazzo si ritrovano con questi nomi, e però nello stesso tempo, oltre al nome, è come se anche nell'animo, nelle loro qualità caratteriali essenziali, fossero posseduti dalle qualità originarie dei personaggi.
È difficile come lavoro teatrale, perché è come se fosse una specie di metatesto in cui i personaggi sono delle persone vere, in cui c'è il fantasma del personaggio, quindi siamo più vicini a noi anche dal punto di vista della messa in scena.
Assolutamente. Poi cosa ha fatto Rebecca? Ha fatto un lavoro di sintesi ha scelto un atto delle tre sorelle, che è il primo atto in cui c'è il festeggiamento del compleanno di Irina, l'ha reiterato per tre atti, cioè la vicenda si svolge nell'arco di tre anni, come originariamente Chekhov fa svolgere in cinque anni l'arco della storia. Quindi anche qua c'è uno sviluppo temporale molto bello che permette di vedere il cambio nel tempo dei personaggi, però sempre nello stesso giorno e nella stessa situazione, nella stessa circostanza, che è il compleanno, cioè una festa di compleanno.
Ma si può dire che ha preso un po' l'animo di Chekhov, perché in tutte le tre sorelle c'è questa sorta di attesa che noi, quando scorriamo le pagine, cioè sta per succedere qualcosa, sì, poi arriva l'incendio, poi arrivano altre cose, però vogliamo andare a Mosca, e c'è questa sorta di vogliamo che succeda qualcosa, e questa reiterazione del compleanno un po' la riprende l'intero percorso, o no?
Sì, ma guarda, poi al di là della festa di compleanno, che è la circostanza, la situazione, tutti i temi che ci sono nelle tre sorelle ricorrono. Continuamente in tre sorelle ci si interroga davvero sulla felicità, sulla condizione esistenziale, sull'identità, il rapporto con il lavoro, il rapporto tra la realizzazione di sé e il lavoro e ciò che facciamo, tra ciò che ci immaginiamo di essere e ciò che veramente diventiamo, i rapporti erotici, i rapporti tra uomo e donna sono fondamentali, il desiderio, la legge del desiderio è quasi il tema fondamentale di Chekhov, cioè Chekhov si interroga continuamente sul desiderio.
Desiderio è anche il blocco di fronte al desiderio, cioè non riuscire a seguirlo.
Certo, il desiderio è visto in tutta la sua complessità, sì. No? E quindi, però la cosa bella è che è comunque un testo originale, cioè Tre sorelle, che è un capolavoro, rimane come sullo sfondo, come un modello ideale a cui l'autrice ha usato come per rispecchiarsi. E poi costruisce una vicenda, secondo me, che comunque parla dell'oggi, di adesso. Secondo me, soprattutto i giovani possono rivedersi, rispecchiarsi,
sì, io ho visto lo spettacolo
in questi personaggi,
sì, sì.
E possono anche affezionarsi a queste nuove Olga, Masha e Irina, che anche se hanno tanto delle Olga, Masha e Irina di fine Ottocento, sono dei personaggi di adesso, no?
Anche a me ha colpito molto il rapporto con questi genitori che non ci sono più, però sono come un'ombra che sta sopra i figli, e il loro giudizio, la loro essere intellettuali così rimane non superabile per loro, cioè i figli sono sempre comunque sotto ai genitori anche se i genitori non ci sono più, e non riescono a compiere l'eredità di questo, di questo senso critico, di questo pensiero, e anche che poi si manifesta nella casa, cioè prende corpo in questa casa che loro hanno ma non possiedono.
Certo, sì, ma beh, il rapporto coi padri è... Ma questo per dire che è comunque un testo dove scorrono dei temi veramente di grande densità, però con una leggerezza e una qualità.